Quarto libro del Pentateuco. Korach è il nome di una persona. Era un cugino di Moshe Rabbeinu. Una persona molto saggia, molto ricca, molto astuta. Come vedremo adesso, tante cose aveva Korach. Aveva tante di quelle cose che si è potuto permettere il lusso di mettere in causa, di criticare la leadership di Moshe Rabbeinu. Ha preteso anche lui potere. Ebbene, il potere di Moshe Rabbeinu, sappiamo, non è Moshe che se l'è preso da solo, ma Hashem che gliel'ha dato. Per cui Moshe Rabbeinu non si era autoeletto, non si era comprato la presidenza con i soldi, col potere, corrompendo, oppure come ha fatto Berlusconi nelle ultime elezioni, che ho stampato un'autobiografia e l'ha mandata a tutti gli italiani. No, Moshe Rabbeinu non ha fatto nessuna campagna elettorale. Hashem gli ha detto: tu sei il mio uomo scelto e tu sarai il futuro leader, la futura guida del popolo. Korach viene e attacca Moshe Rabbeinu e dice: siamo tutti santi, siamo tutti uguali, perché voi pretendete più potere degli altri? E così Korach riesce a trascinare nella sua discussione contro Moshe Rabbeinu anche i Levim, anche la tribù di Reuven. La tribù di Reuven era accampata a nord. Sapete che il santuario si trovava al centro e c'erano tre tribù a est, tre a ovest, tre a nord, tre a sud. I Leviti si trovavano anche accampati intorno al santuario, ma c'erano i Leviti che erano accampati a nord del santuario, quelli a sud, quelli a est, eccetera. La famiglia di Korach, che veniva dalla famiglia di Merari, scusami, la famiglia di Kehat, erano accampati a nord vicino alla tribù di Reuven. Non peraltro, Korach riesce a trascinare nella sua machloket, nella sua discussione, proprio la tribù di Reuven. Da qua dice il Talmud quanto sia negativo avere un vicino cattivo. Korach, un cattivo vicino, riesce a trascinare nella morte una gran parte della tribù di Reuven, proprio perché loro erano vicini a lui e lui è riuscito a influenzarli. Dice il Talmud: o il Rasha o il Shcheno. Quanto è negativo essere Rasha, quanto è negativo essere il vicino del Rasha. E da qua la cosa più importante, come dice il proverbio in italiano: dimmi con chi vai, ti dico chi sei. Gli amici, le influenze, le persone che noi frequentiamo, le persone che noi invitiamo a casa nostra, dobbiamo ben pensare chi entra alla soglia della nostra porta, e se abbiamo un minimo dubbio, teniamolo fuori, lontano da casa nostra. La tribù di Reuven hanno avuto delle simpatie per Korach. Korach era molto molto ricco, una persona che facilmente uno tende a voler avere vicino come amico, ma non ognuno che è benestante, che è ricco e degno della nostra simpatia e della nostra amicizia, perché se ha degli attributi, ha dei comportamenti negativi, questi qua ci verranno automaticamente trasmessi e rischieremo anche di assimilare nella nostra vita. Allora, prima di scegliere un amico da frequentare, un amico per i figli, per lasciare i nostri figli, i nostri amici, che loro frequentano questi amici, guardiamo bene bene che tipo di persone sono. La tribù di Reuven non ha fatto molta attenzione. E alla fine cosa è successo? Alla fine loro si sono lasciati trascinare delle parole di Korach. Korach è riuscito a convincerli. Korach è un grande uomo di comunicazione, un grande politico, come vedremo tra poco. E riesce a convincere la tribù di Reuven, una grande parte. E loro si riuniscono con lui, vanno contro Moshe Rabbeinu: Moshe, perché tu hai preso potere, anche noi vogliamo potere, anche noi vogliamo diventare importanti. E qui nasce una nuova discussione che mette in dubbio la leadership di Moshe Rabbeinu. A cui abbiamo tanti insegnamenti da questa parasha. Iniziamo un insegnamento molto terra a terra, ma molto importante, è il valore della donna. Come dice un altro proverbio in italiano, dietro ogni grande uomo di successo c'è una grande donna. ve lo dico per garantito. Esperienza mia e esperienza anche di persone di successo, un uomo per avere successo deve essere tranquillo in casa. Non può pensare di sviluppare grandi progetti se non ha il terreno saldo sotto i piedi. E quella che tiene il terreno saldo sotto i piedi è la donna, è quella che fa sì che la casa è a posto, che non ci sono problemi in casa, e allora una persona può proiettarsi nel futuro, nei nuovi sogni, nuovi progetti, e realizzare cose grandiose. Vediamo nella parasha che la moglie di Korach è quella che l'ha trascinato nella discussione, nella lite contro Moshe Rabbeinu, è quello che l'ha trascinato nella tomba. Un giorno Korach arriva a casa tutto pelato. Come mai? Dice la moglie. Dice, sai che tutti i leviti che devono lavorare nel santuario sono stati scelti per lavorare nel santuario, per trasportare al santuario, dovevano purificarsi. E una persona per purificarsi doveva togliersi tutti i peli, perché i peli potrebbero causare un ostacolo per la purificazione, per l'immersione nel bagno rituale. Allora la moglie gli dice, ma sei sicuro? Dice, sì che sono sicuro. Allora le dice, guarda un po' che Moshe Rabbeinu ha fatto questo solamente perché è geloso di te. Dice, com'è possibile? Sì, sì. Gli dice la moglie, tu sei ricco, sei amato, sei rispettato. E a Moshe Rabbeinu, pur di farti del male, ha trovato un modo, ha escogitato che tutti i leviti devono depilarsi. Allora Korach gli risponde alla moglie, dice, ma guarda che anche Moshe è levita e anche lui ha dovuto depilarsi. Gli risponde la moglie, non hai capito. Korach è talmente, Moshe è talmente geloso di te che è disposto a depilare se stesso pur di fare in modo che anche tu dovrai depilarti. Tutto questo l'ha fatto perché è geloso di te, per andare contro di te. Così ogni giorno lo bombardava contro Moshe Rabbeinu, fino al punto che piano piano sono nati dei sentimenti contro Moshe Rabbeinu, delle gelosie, delle invidie, e questo ha portato Korach a fare una cosa inverosimile: mettere in discussione l'uomo che Dio ha scelto, che tutto il popolo ha visto che Dio l'ha scelto, perché quando erano sulla montagna di Sinai, Dio parlava a Mosè e Mosè riferiva al popolo, per cui non c'era un minimo dubbio. A questo punto possiamo capire un'altra cosa. Uno dei bracci destri di Korach si chiamava On Ben Pelet. Sua moglie era molto brava, era una grande, una donna molto giusta, molto elevata spiritualmente. Quando ha visto che suo marito andava dietro a Korach, era molto preoccupata. Continuava a dire a suo marito, lascia perdere questo Korach, allontanati da lui. E lui dice, no, Korach mi ha promesso potere, mi ha promesso soldi, vedrai qua e là. E lui non ascoltava sua moglie. Questa cosa peggiore quando uno non ascolta la moglie. E allora, cosa succede? Succede che Korach ascolta la moglie e cade nell'errore, e sua moglie lo trascina nell'errore. On Ben Pelet aveva una moglie molto, molto brava, molto intelligente, ha capito che se suo marito avrebbe seguito Korach sarebbe caduto sottoterra. Dove è finito Korach? Sappiamo che la terra si è aperta ed è stato inghiottito Korach con tutto il suo accampamento, tutti i suoi averi. Ebbene, anche On Ben Pelet rischiava di fare questa stessa fine. Cosa ha fatto la moglie? Quando sono arrivati gli amici di Korach per chiamare On Ben Pelet, si è messa davanti alla porta della tenda e ha iniziato a pettinare i capelli. E siccome Korach e i suoi amici erano molto osservanti, non è che loro volevano, non erano dei peccatori, erano molto osservanti, non si può guardare una donna che si pettina i capelli, perché i capelli della donna sono la sua bellezza. Allora lei, mettendosi sulla porta, li ha fatti scappare, ha detto, oh, i capelli della donna non possiamo vedere, se ne sono andati via. E così sono andati via, On Ben Pelet non ha potuto aggregarsi a loro e si è salvato la vita. Su questa donna, dice il Talmud, riferendosi al verso nei Mishle, il verso che ha scritto il re Salomone nei Mishle, negli esempi, Chochmat Nashim Banta Betah, l'intelligenza delle donne hanno costruito la loro casa. Dice il Talmud, a chi si riferisce questo verso? Si riferisce alla moglie di On Ben Pelet, che per merito suo è riuscita a costruire la sua casa, ovvero è riuscita a mantenere salda la sua casa dagli attacchi, dal pericolo che suo marito avesse, seguisse i consigli di Korach e cadesse nella sua trappola e poi facesse la sua stessa fine. Mentre la moglie di Korach l'ha trascinato nella tomba, la moglie di Obed-Edom gli ha salvato la vita. Qui vediamo quanto sia il ruolo della donna è fondamentale: una ha ucciso, distrutto la sua casa e l'altra donna invece ha costruito la sua casa. Okay? Questo è il secondo insegnamento. Il primo insegnamento è il valore degli amici, il valore di chi frequentiamo, chi facciamo entrare a casa nostra e chi è vicino a noi è molto importante, dobbiamo selezionare con molta attenzione. E poi il secondo è il valore della moglie, della donna, che deve essere una donna di valore. E bisogna sempre avere l'umiltà di ascoltare l'opinione di qualcun altro, come la donna, e non essere fare sempre di testa propria, come rischiava di fare un ben pellet e fare alla fine una brutta fine. Un altro insegnamento impariamo da questa parasha, il pericolo dei soldi. E per questo vi anticipo una storia. Il Rebbe di Lubavitch un giorno ha fatto una lunga conversazione, un lungo approfondimento su come Dio mette alla prova gli uomini. E ha detto che Dio mette alla prova gli uomini con la povertà e con la ricchezza. Cioè, quando uno è molto povero, Dio lo mette alla prova, vuole vedere se lui rimane fedele a Dio. O dice, ah, ma perché Dio mi fa questa cosa qui? Allora, la povertà è una prova che Dio ci mette, noi dobbiamo rimanere umili, dobbiamo dire questa è la sua volontà, dobbiamo accettarla. Poi c'è un altro tipo di prova, è la ricchezza. Dio mette alla prova gli uomini dandogli tanti soldi. Quando uno riceve tanti soldi, inizia a montarsi la testa, inizia a dimenticarsi cosa vuol dire essere povero, i bisogni del povero, e inizia a diventare orgoglioso. Ebbene, questa è anche un'altra prova, perché uno non deve dimenticarsi di aiutare il prossimo. Un giorno Rebbe ha fatto un lungo discorso spiegando come Dio mette alla prova gli uomini con la povertà e con la ricchezza. E poi ha detto al suo pubblico hasidico a New York, a Brooklyn, New York, nella sua sede centrale, il tempio di 770 Eastern Parkway. Ha chiesto, ma secondo voi, quale prova delle due è più difficile? Essere poveri, non avere da mangiare? E dire perché Hashem mi ha fatto diventare così povero, o avere tanti soldi, tanta ricchezza e rischiare di dire e dimenticarsi di Dio? Quale delle due prove è più difficile? Così Rebbe ha chiesto ai suoi Hasidim, e io rivolgo a voi questa domanda, cari amici: secondo voi quale delle due prove è più difficile da sopportare, da superare e da non cadere? Nel Cabiano mi dice la ricchezza. Azula Hash mi dice la ricchezza, bene. E Mario 8, a questo punto 2 su 3 dicono, avevo la maggioranza che mi dicono così. Sicuramente la ricchezza è più pericolosa. Perché quando uno è povero rimane umile. E quando una persona rimane umile non si dimentica di Dio. Ma quando una persona diventa orgoglioso, diventa ricco e poi prepotente e poi orgoglioso, lì è difficile che rimanga umile. E su questo viene la Torah ci insegna quanto una persona deve fare attenzione che anche quando diventa orgoglioso, che quando diventa ricco deve rimanere umile, ma è una cosa molto difficile, è una grandissima prova. Il Rebbe infatti ha detto ai suoi Hasidim in quell'occasione lì, stiamo parlando degli anni 60, sappiate che essere ricchi è più difficile, più pericoloso di essere poveri. È una grandissima prova. E ha detto al suo Hasidim, chiunque di voi desideri diventare ricco, alzi la mano e io gli prometterò una ricchezza. Ma ricordatevi le parole che vi ho detto, che essere ricchi è molto, molto difficile. È una grandissima prova. Se qualcuno di voi se la sente di prendersi questa prova, alzi la mano. Allora, nessuno ha avuto il coraggio di alzare la mano, tutti l'hanno tenuta bassa, all'infuori di tre persone. Uno di questi si chiama Gurari, un altro di questi, altre due persone che hanno alzato la mano, e infatti queste persone sono diventati molto molto ricchi. Bisognerebbe dire che anche due di queste almeno hanno perso un po' del loro livello spirituale diventando ricchi, mentre Gurari è rimasto molto fedele, molto vicino al Rebbe, gli altri hanno un po' perso. E infatti le parole del Rebbe della pericolosità di essere ricchi non si sono un po' avverate. Allora, essere molto ricchi è molto pericoloso. Korach era molto ricco, una ricchezza che non potete neanche immaginarvi. Forse non c'è oggi un uomo ricco quanto è stato Korach. Si dice che Korach ha trovato il tesoro che Yosef aveva nascosto. Yosef aveva raccolto tutto l'oro del mondo, perché tutti quanti venivano in Egitto a comprare il mangiare, non c'era, c'era carestia in tutto il mondo, e Yosef comprava, prendeva tutto l'oro del mondo, vendeva il grano a peso d'oro, proprio nel vero senso della parola. E così ha raccolto tutto questo oro del mondo e aveva una ricchezza inestimabile. Yosef aveva nascosto questa ricchezza. Si dice che Korach aveva trovato questa ricchezza, l'aveva presa, se l'era appropriata. Quando Korach è uscito dall'Egitto, aveva una ricchezza talmente grossa che neanche possiamo immaginarcela. Si dice che lui aveva 300 cammelli, asini, carichi di chiavi, 300 asini carichi, ogni asino avrà avuto qualche centinaia o migliaia di chiavi, delle chiavi dei tesori, delle casse di tesori che lui aveva. Per cui lui doveva avere, non so, una caravana di infinita di tesori, e aveva 300 asini carichi di chiavi di questi tesori. Immaginatevi quanto è la sua ricchezza. Sappiamo come si dice in italiano, abbiamo due mani, abbiamo una bocca. Quanto una persona può desiderare mangiare nella vita? Quanto può vedere, voler sentire? Quante case? Aveva una ricchezza che non se ne poteva, neanche poteva immaginare quanto aveva, da quanto aveva soldi. Questa ricchezza ha fatto molto male a Korach. Quando una persona è molto ricca diventa molto orgoglioso, diventa prepotente e inizia a dimenticarsi i suoi propri limiti, inizia a dimenticarsi che Mosè è stato scelto da Dio, e non è Mosè che si è scelto il potere, ma quando uno ha molti soldi inizia a dimenticare, inizia a mettere in discussione anche cose, anche dei punti intoccabili, ed è riuscito Korach, per via dei suoi soldi, per via del suo orgoglio, a mettere in discussione una scelta che Dio ha voluto che lui diventasse il capo, che lui diventasse la guida del popolo, e facendo questo ha avuto una grandissima colpa. È morto lui, come abbiamo detto prima, è morto tutta la sua congregazione, ma tutto questo è nato dai soldi. Ma non solo anche dai soldi, c'è un altro fattore che ha influito molto Korach. Korach è stato molto influenzato dalla sua saggezza, era molto intelligente. Quando uno è anche molto dotato come Korach, era un grandissimo studioso, allora lo studio, intelligente, aveva un'ottima parola, una bocca incredibile. Magari Mosè era un po' balbuziente, ma Korach parlava bene, convinceva le persone. Ma quando arriva una persona molto in gamba, molto dotata, molto ricca, molto intelligente, grandissimo studioso, molto saggio, inizia a pensare, dice, ma perché io devo essere sotto Mosè Rabbeinu? Ah, Mosè Rabbeinu è stato scelto da Dio, non è che lui sia... Però l'orgoglio della persona gli fa dimenticare anche le cose che sono vere, le cose realistiche si dimenticano. Chi ha i soldi può pensare, può illudersi di poter cambiare anche le regole del mondo. E così la saggezza di Korach ha avuto anche un'influenza su di lui e l'ha trascinato anche quella nella tomba. Ma c'è un'altra cosa che ha avuto un grande effetto su Korach, è il suo nome. Il nome di Korach lo troviamo già nella Bibbia, lo troviamo nella Genesi. Nella Genesi vengono elencati, alla fine della parasha di Vaishlach, i nomi di tutti i re di Esau, Esav. E uno di questi re si chiamava Korach. Ebbene, stranamente, hanno dato il nome di Korach, il nome, diciamo, di un re di Esau, che Esau era il simbolo del male, è uno dei re di Esau, figuriamoci. Allora hanno dato a Korach, il suo genitore, un nome di una persona malvagia. Il Talmud dice, il nome di una persona ha una grande influenza sulla persona, fino al punto che quando una persona è in grave malattia si usa aggiungergli un nome, perché il nome è la vitalità della persona. Sappiamo che ogni oggetto ha un nome. In italiano, tavolo è un nome simbolico che gli italiani hanno scelto per chiamare il tavolo, per capire di cosa si sta parlando. In ebraico non è così. Come ho scritto ampiamente in un libro pubblicato da me in passato, Il segreto dell'alfabeto ebraico, ogni nome ha un'influenza, ha un significato, ha un speciale collegamento con il nome, ha un speciale collegamento con l'oggetto alla quale si riferisce, poiché le lettere che compongono quel nome rappresentano l'energia di quell'oggetto stesso. Tipo tavolo Shulchan, in ebraico ha quattro lettere, non sono casuali queste quattro lettere, compongono l'energia che è contenuta nell'oggetto del tavolo. Per cui cosa impariamo da questo? Impariamo che il nome, le lettere di ogni oggetto rappresentano la sua vitalità. E anche negli uomini è così. Ogni uomo ha una diversa energia e il nome che lui ha rappresenta la sua energia. Quando si aggiunge un nome a una persona si aggiunge energia. Quando uno ha un nome negativo, la sua energia è negativa. Quando uno ha un nome come Korach, che è il nome di un re di Esaù, sicuramente ha avuto un effetto su di lui. Se uno si fa chiamare col nome di qualcuno negativo, ci sono alcuni che fanno cambiare il proprio nome, perché è negativo avere un nome. Korach, dice il Talmud, aveva il nome di una persona molto malvagia e questo indirettamente ha avuto un'influenza su di lui. Non è che se uno ha un cattivo nome per forza deve essere cattivo, ma sicuramente ha un'influenza cattiva su di lui. Molte persone oggigiorno hanno delle nuove nascite, aprono la Bibbia e cercano un nome, c'è chi apre Genesi e vede il nome Nimrod, che era un re cattivissimo che negava l'esistenza di Dio. Ah, che bel nome! In Israele ci sono molte persone oggi che vengono chiamate Nimrod. E molti rabbini si stupiscono, dicono, ma che razza di nome è chiamare Nimrod un bambino? Non parliamo di quelli che invece di dare un nome ebraico danno un nome moderno, Jessica, tutti questi Shirley, tutti i nomi moderni, che è una delle ragioni, una delle forze che ha mantenuto gli ebrei uniti in Egitto e gli ha dato la forza e il merito di uscire dall'Egitto e dall'esilio, è stato il fatto di non cambiare i propri nomi. Il nome è importantissimo. E quando una persona pensa che, do un nome moderno, deve sapere che questo viene a mancare un'energia vitale. Adesso molti danno un nome ebraico e danno anche un nome moderno e chiamano i loro figli col nome moderno. Già questo è un errore, perché quando uno chiama la persona col suo vero nome, già questo è molto importante. Ma c'è delle persone che purtroppo non hanno neanche un nome ebraico. E una persona che non ha un nome ebraico se lo deve far dare, perché il nome è fondamentale per l'esistenza della persona. Per cui un altro problema, un altro insegnamento da Korach impariamo, era il fatto che lui aveva un nome molto speciale, un nome molto negativo. Vedete, nel nome di Korach ci sono tre lettere, Korach. In questo nome noi possiamo ricavare i vari significati che abbiamo detto prima. Se noi cambiamo l'ordine delle lettere di Korach, lo stesso anagramma, possiamo ottenere un'altra parola che si chiama Hakar. Hakar in ebraico vuol dire analizzare. Uno dei difetti di Korach è che analizzava troppo. Pensava, ma perché questo ha fatto questo? Ma perché ha fatto così Moshe Rabbeinu? E perché lui mi ha detto di depilarmi? E perché questo, perché quello? Quando uno vuole troppo razionalizzare, troppo valutare, alla fine può cadere molto in basso. Può arrivare a delle conclusioni molto pericolose. Ci sono certi punti ferri che sono intoccabili nella vita. Ecco, nel nome di Korach, visto che il nome rappresenta la vitalità, troviamo uno dei difetti, grandi difetti di Korach, che era uno che analizzava troppo. Un altro significato della parola Korach si può leggere anche Kereach. Kereach vuol dire vuoto. Innanzitutto vuol dire che una persona che è troppo prepotente, orgogliosa, è una persona vuota, che uno si gonfia di cose che non hanno valore, perché i soldi, non è che uno che ha i soldi può pretendere di comprare il mondo, cambiare o non morire, o portarsi i soldi nella tomba. Questo è un vuoto nella propria vita di una persona del genere. Ma Kereach vuol dire anche persona che Kereach Mikan e Kereach Mikan si dice nel Talmud. Una persona, Kereach vuol dire in ebraico si usa dire una persona che non ha peli, che è rapato. Ecco, anche vediamo il concetto di rapato che abbiamo accennato prima, che era nel nome di Korach. Le lettere Korach compongono anche l'anagramma delle lettere, possono comporre anche un'altra parola che vuol dire Rokeach. Rokiah vuol dire reca, Rokiah vuol dire una medicina. Medicine si compongono tanti, tanti ingredienti insieme mischiati, una formula che crea una medicina. Korach è la conseguenza di tante, tante cose messe insieme, dosate qua e là, allora come una medicina. È una persona che poteva pensare di costruire, fare tante cose insieme e arrivare a... Questo è Korach. Ebbene, cari amici, vediamo che nel nome di Korach è un nome negativo. Vediamo che teniamo la parola Kereach, vuol dire rasato. Kereach vuol dire vuoto. Hakar vuol dire valutare, analizzare, chiedere, eccetera. Tutti questi concetti sono scritti nel suo nome. Perché il nome è la vitalità della persona. Prossimo insegnamento. Su questo punto, magari ci torneremo ancora tra poco, voglio finire in breve un altro altri insegnamenti legati a Korach e poi magari ne approfondiamo uno un po'. Purtroppo, come vi dicevo, queste parashò sono ricchissime ci vogliono ore e ore di insegnamenti, di approfondimenti. Allora, un altro insegnamento molto interessante è la pericolosità della bocca. La bocca dell'uomo può portare l'uomo a livelli molto molto alti, potrei dire stratosferici, e può portarlo in basso in basso. Korach aveva una bocca micidiale, poteva sfruttarla per aiutare, per rimediare, per migliorare le persone e la società, l'ha usata per acquisire potere e per spargere morte a tutte quelle persone che gli erano vicine. Korach era un ottimo comunicatore. Se riusciva a parlare, a convincere. Un giorno lui viene da Moshe Rabbeinu dicendo: a chi meno delle domande tra bocchetto molto difficili. E quando Moshe non ha saputo rispondere, allora Korach ha detto ai suoi amici: guardate, Moshe Rabbeinu non è in grado di rispondere. E con molta disinvoltura e sicurezza ha detto: se Moshe non è in grado di rispondere, chi ci dice e chi ci garantisce che Moshe lui deve essere il leader? Posso esserlo anch'io a questo punto. Con molta intelligenza. Korach usava i suoi soldi per convincere, avvicinare le persone, ma usava la sua bocca. Quando Moshe Rabbeinu ha visto il pericolo di che stava per attaccare queste persone, allora Moshe Rabbeinu ha voluto salvarle. Ha detto a Korach: sentite, ne parliamo domani, andate a dormire stasera. Cosa voleva fare Moshe Rabbeinu? Voleva innanzitutto rimandare questa sfida, questo scontro, perché se Moshe diceva subito, sì va bene, allora loro sarebbero morti subito. Allora ha detto Moshe Rabbeinu, andate a dormirci sopra, domani ne parliamo. Sapete, quando una coppia viene da un rabbino, no? E gli dicono, rabbino vogliamo divorziarci. Un bravo rabbino cosa dice? Dice, ah, adesso sono occupato, ne parliamo tra una settimana, vedete se trovate una soluzione, andate dallo psicologo. Questo è un bravo rabbino. Purtroppo oggi ci sono molti rabbini che sono degli ufficiali burocratici, come in comune. Viene uno e dice, vogliamo registrarci che siamo sposati? Prego. Vogliamo separarci? Prego. Il rabbino non deve fare. Il rabbino deve analizzare, deve capire, deve aiutare, deve consigliare. Moshe Rabbeinu da brava guida ha detto, ne parliamo domani. Andate a dormirci sopra, andate a rilassarci, parlatene con le vostre mogli, non facciamo subito decisioni improvvisate che possono essere molto critiche per il nostro futuro. Ebbene, Moshe Rabbeinu voleva che loro ci pensassero su un'altra notte, ma un'altra cosa voleva Moshe Rabbeinu da loro, voleva che loro andavano a dormire. Lo Zohar dice che una persona quando dorme, la sua anima si eleva spiritualmente e quando l'anima si trova in cielo, il tzaddik, come Moshe Rabbeinu, può pregare, può influenzare l'anima di queste persone. Ebbene, Moshe Rabbeinu sapeva che se loro sarebbero andati a dormire, lui avrebbe potuto pregare per le loro anime, avrebbe potuto elevarle. Allora ha detto Moshe Rabbeinu, andate a dormire e ci vediamo domani. Così lui di notte avrebbe pregato con molta concentrazione, avrebbe chiesto al Padre Eterno di fare cambiare le loro anime, di fare tornare indietro e di fare teshuva. Ma Korach sapeva di questo pericolo, sapeva di questo rischio e lui non voleva che andassero a dormire. Cosa ha fatto Korach quella notte? Ha detto, tutti sono invitati da me, c'è mangiare in abbondanza, tutti mangiano sulle mie spese, porto io ballerine, spettacoli, cantanti e tutta questa sera rimaniamo tutti svegli. Nessuno è andato a dormire e nessuno ha potuto cambiare le sue scelte, perché Moshe Rabbeinu quella notte ha provato a pregare per quelle anime, ma purtroppo Nisba non c'è stato niente da fare, perché non sono andati a dormire, la loro anima non ha potuto attingere da queste preghiere che Moshe ha voluto salvare queste anime. Vediamo, Korach era una persona molto astuta, una persona molto intelligente, era un grande politico. Potrebbe mettere Berlusconi nella sua tasca piccola. Quanto era furbo, andava a chiedere delle domande tra bocchetto a Moshe Rabbeinu e diceva al popolo: guardate, guardate la sinistra, non è in grado di governare, come fanno oggi i politici. La destra dice: guardate la destra, la sinistra, alla fine, sono tutta una banda di banditi e di ladri, purtroppo. Ebbene, cari amici, un altro insegnamento troviamo. Non voglio dilungarmi nello sviluppo di quanto lui era un politico bravo, ma troviamo un più cenno nella parasha di come l'astuzia di Korach, di come lui riesce a sfruttare un malcontento che c'era nel popolo, perché il popolo era stato appena castigato che non sarebbe entrato nella terra di Israele, come abbiamo detto nella parasha scorsa, che gli esploratori, parlando male della terra, sono stati puniti loro e tutta la generazione, che non sarebbero entrati in terra di Israele, ma i loro figli sarebbero entrati. In quel momento Korach approfitta del malcontento e sferra il suo attacco contro Moshe Rabbeinu. Ma tu, Moshe Rabbeinu, come ti credi di pretendere potere? Come tu pretendi di essere il migliore? Siamo tutti uguali. Democrazia, comunismo, così viene Korach. In quel momento il popolo era triste, era depresso, era stato appena punito. Sappiamo purtroppo grandi leader che non hanno grandi valori intellettuali sono riusciti a prendere potere proprio perché hanno approfittato di un momento debole del popolo. Così ha fatto Hitler negli anni 30 in Germania, ha approfittato di queste debolezze, così hanno fatto tanti altri leader, e Korach, da bravo leader, riesce a approfittare di quel momento, di questa debolezza del popolo, e riesce ad attaccare Moshe Rabbeinu. In quel momento Moshe Rabbeinu era molto vulnerabile dal popolo. Bene, chiudiamo questa parentesi e andiamo avanti. Vorrei approfondire un altro punto molto importante che è legato anche al nome di Korach. C'è un po' di mistica qua dentro, il nome, le lettere, ci sono tre lettere, tutte e tre hanno la stessa forma, sono molto simili, però purtroppo non so se potremo troppo dilungarci. Allora, vediamo un attimo. Gli esploratori tornano dalla terra di Israele. Parlano male della terra di Israele, non vogliono entrare nella terra di Israele, la criticano e vengono puniti. Il popolo intero deve rimanere 40 anni nel deserto, in modo che tutte le persone che avevano 20 anni moriranno prima che la futura generazione entrerà in Israele. Ok, fin qua ci siamo. A questo punto, cari amici, cos'era l'errore degli esploratori? Perché loro non volevano entrare nella terra di Israele? Perché loro l'hanno criticata? Abbiamo spiegato perché loro volevano rimanere in una dimensione spirituale, volevano poter studiare la Torah in maniera tranquilla, non volevano avere pensieri materiali, problemi materiali. E così gli esploratori fanno un grave errore, si dimenticano della nostra meta nel mondo. La nostra missione nel mondo è elevare il mondo materiale, non è quello di rimanere angeli, perché di angeli ce n'erano già tanti. Dio ha voluto creare un mondo materiale dove c'è materia, dove c'è il bene e il male, dove c'è il libero arbitrio. E uno sceglie il bene. E così gli esploratori hanno fatto questo grave errore e hanno dato troppa importanza allo studio, all'intelletto, e sono dimenticati dell'importanza dell'azione, dell'atto pratico. Cosa succede? Subito dopo la parasha di Shlach, subito dopo l'errore che hanno fatto i Meraglim, viene Korach e approfitta di questo momento e dice: Moshe Rabbeinu, tu sei più alto di noi perché tu sei più intelligente, più spirituale, e su questo non c'è dubbio. Nessuno è in grado di salire sulla montagna per 40 giorni, non mangiare, non bere, come hai fatto te. Questo ci sta bene se la nostra missione in questo mondo è una missione solo spirituale, se quello che conta è l'intelletto. Ma dal momento che tu ci dici che quello che conta è lavorare la terra, elevare il mondo materiale, andare in terra di Israele e non rimanere una dimensione spirituale, a questo punto Noi ti chiediamo, dice Korach, per quale ragione tu sei superiore a noi? Nell'intelletto, nello spirito va bene, ma quello che conta è l'azione. Nell'azione siamo tutti uguali. Le azioni che facciamo, di mangiare kasher o di mettere tefilin, o qualsiasi azione, qualsiasi obbligo o dovere che facciamo, sono tutti uguali. Può cambiare il sentimento, può cambiare la comprensione di quella metà, ma nell'azione siamo tutti uguali. Ebbene, se siamo tutti uguali nell'azione, dice Korach a Moshe Rabbeinu, per quale ragione tu pretendi di avere più potere di noi e di essere superiore? Siamo tutti uguali, perché l'azione è quello che conta, nell'azione siamo tutti simili. E questo è stato un grave errore che ha fatto Korach, come vedremo tra poco, ma questo errore si basa sul fatto che il popolo era molto triste, molto depresso, e c'era spazio per poter accusare, far cadere il popolo nella trappola. Tutti hanno capito che era un errore quello che hanno fatto gli esploratori, di pensare che quello che conta è solo lo spirito, l'intelletto. Allora tutti dicono, se è così, allora ha ragione Korach, perché Moshe era bene superiore a noi, siamo tutti uguali. Bene, il nome di Korach, come spiegavamo prima, racchiude in sé tanti significati. Adesso ve ne dico uno nuovo, molto bello. Questo qua è un po' più mistico, siccome ve l'ho promesso, prima ve lo dico. Allora, sappiamo che il mondo è stato creato con la lettera Hei, come c'è scritto che Dio è le Kodosh Amayim Vaaretz Behi Baram. Queste sono le discendenze del cielo e della terra quando Dio le ha create, Behi Baram. Ma c'è anche scritto Behi Baram. Con la lettera Hei sono state create. Sappiate, lo Zohar dice, che il mondo è stato creato con la Hei. Behi Baram, cioè basta prendere la parola Behi Baram e leggerla con una vocale un po' diversa. Sappiamo che nella Torah non ci sono le vocali, per cui c'è spazio a vocalizzare le lettere in maniera diversa e ottenere più significati tutti quanti veritieri. Allora, il mondo è stato creato con la lettera Hei, ovvero la lettera Hei è una lettera che ha due sbarre attaccate e una staccata. Il nome di Korach ha tre lettere che sono tutte quante similissime alla Hei, ma sono molto diverse. La Kuf ha due lati attaccati come la Hei, ma ha la terza gamba che va molto in basso. La Resh ha solo due gambe, non ha la terza. La Het ha tre gambe, ma sono tutte attaccate fra di loro, non come la Hei che c'è uno stacco in mezzo. Spero che abbiate ben chiaro la forma delle lettere, perché sennò riuscite a non capirmi. Vediamo un attimo di capire cos'è la concezione del mondo. Dio ha creato il mondo con la Hei, ovvero che ci sono due livelli attaccati e uno staccato. Sappiamo che nel mondo c'è il livello del pensiero, della parola e dell'azione. Dio ha creato il mondo in maniera tale che il pensiero e la parola sono attaccati, sono uguali, sono simili, e poi c'è l'azione che è staccato, perché l'azione è un'altra dimensione. L'azione appartiene al mondo materiale, al mondo fisico, mentre la parola e il pensiero appartengono al lato spirituale. La Torah ci insegna che una persona deve trovare il giusto equilibrio nel mondo e nella propria vita. Cos'è il giusto equilibrio? Che da una parte una persona deve sapere che l'azione è quello che conta, non come gli esploratori hanno sbagliato, ma dall'altra parte una persona deve sapere che l'azione non è l'unica cosa che conta. C'è anche il pensiero, c'è anche la parola, c'è anche il sentimento, c'è anche l'intelletto. Una persona che fa le mitzvot solo così in maniera fisica e materiale perde il succo. Come dice lo Zohar, che è una mitzvah senza amore verso Hashem, senza timore verso Hashem, è come un uccello che non ha le ali, che non può volare, che non può salire. C'è l'azione ma non può salire, non può elevarsi spiritualmente, gli mancano le ali, così dice lo Zohar. Allora, dobbiamo capire, dobbiamo riflettere che ci sono questi due estremi, ci sono due lati. E per avere questi due lati bisogna capire che ci vuole il sentimento e ci vuole dall'altra parte la kavanah, bisogna sapere anche la concentrazione e non basta l'azione e basta. Per questa ragione la lettera Hei simboleggia questo concetto, che da una parte c'è l'azione rappresentata dalla terza gamba che è staccata dalle prime due gambe, poiché le prime due sono un livello, una dimensione spirituale, e la Hei rappresenta la materia, per cui è staccata. Allora, vediamo il nome di Korach. Nel nome di Korach troviamo la Het, che ha tre gambe, ma sono tutte e tre attaccate. Cosa vuol dire tre lettere attaccate? Questo vuol dire che Korach pensava che il mondo non è rappresentato dalla lettera Hei, dove l'azione è staccata dai primi due livelli. No, l'azione, il pensiero, la parola, sono tutti uguali. Quando una persona mette allo stesso livello l'azione, all'intelletto e alla parola, allora lui fa un gravissimo errore, perché uno deve sapere che l'azione e l'atto materiale, la materia è staccata dallo spirito. Perché quando una persona dice che l'azione è uguale al pensiero, alla parola al pensiero, automaticamente siamo tutti uguali, perché quello che conta non c'è più differenza. Su questo si basava tutto il suo errore, che diceva siamo tutti uguali, quello che conta è l'azione. L'azione è attaccata ai primi due livelli, per cui se noi siamo uguali nell'azione siamo uguali in tutto. Invece no, possiamo essere uguali nell'azione, ma la parola e il pensiero sono staccati dall'azione e hanno un altro valore. E non è che se siamo uguali in questo siamo uguali in tutto, no, perché è uno stacco, c'è una hey. Lui invece pretendeva, no, siamo tutti uguali, se siamo uguali in relazione siamo uguali anche in tutto il resto. E allora perché voi avete più potere di noi? Siete superiori all'intelletto, ma non conta, è tutto uguale, tutto parte dall'azione, è tutto collegato. Cioè, non è tutto collegato, ci dice la Torah. Ci sono dei leader che hanno dei valori spirituali superiori a noi. Vediamo un altro errore che fa Korach. Nel nome di Korach troveremo la Resh. La Resh ha solo i due lati, il pensiero e la parola, non c'è l'azione. Questo era un altro errore completamente opposto al precedente, un altro, corrente di pensiero che un uomo potrebbe avere, che anche Korach sbagliava. Una persona potrebbe pretendere di essere completamente spirituale, l'opposto estremo di quello che abbiamo detto prima. Questo è anche un errore che Korach aveva, perché uno dice, Korach è venuto criticando dicendo questo, o quello che conta è solo lo spirito, o quello che conta è solo la materia. Allora, se quello che conta non è solo lo spirito, perché gli esploratori hanno sbagliato a pensare così, che quello che conta è solo lo spirito, che questa è la lettera Resh, che solo il pensiero e l'intelletto esistono, solo l'intelletto e la parola, scusatemi, e niente, l'azione non ha valore, se la Resh non è giusta, allora quello che conta è la Chet, siamo tutti uguali, tutti e tre livelli sono allo stesso livello, non c'è più differenza. Poi c'è un altro errore, poi c'è un terzo errore che è sempre rappresentato nel nome di Korach, che è la Kuf. Guardate bene la Kuf, ha due lati come la Hei, ma il terzo lato è molto lungo, va in basso. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Kuf assomiglia molto alla Hei, però c'è quella differenza che va giù, quel cavo che va molto in basso. E sapete cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che Korach dice, se quello che conta è l'azione, perché Dio ci ha creato un mondo materiale, vuole che noi agiamo, non vuole che noi abbiamo, che pensiamo, cosa intendo, vuole che noi facciamo le mitzvot fisiche e materiali, allora dimentichiamoci completamente dello spirito. Facciamo solo la materia. Lo spirito non ha nessun valore. Cioè se facciamo la materia, facciamola fino in fondo. Spendiamo solo a quella. Questo è un altro errore. Perché una persona non può fare solo l'azione materiale senza pensare allo spirito che c'è dietro, ai sentimenti che ci sono dietro. Questi sono i tre tipi di pensieri che sono tutti quanti espressi nelle tre lettere di Korach. Ma c'è un altro significato nel nome di Korach, un altro diverso completamente. Il Talmud dice, la falsità non ha gambe. Se noi prendiamo le tre lettere del nome di Korach, vedremo che tutte le tre lettere non hanno gambe, non hanno base. Cosa vuol dire questo? Infatti nel nome Korach troviamo tre lettere, che tutte e tre non hanno una base. La lettera Kuf non ha base perché non ha supporto, perché si basa su un piede unico. La lettera Resh non ha base perché ha un solo lato. E la lettera Chet non ha una base, ha solo due piedi, diciamo che è un po' più stabile. Cioè se noi guardiamo le lettere come le mettiamo in piedi, vediamo che non stanno in piedi. La Kuf ha solo un piede. La Resh ha un solo piede, la Chet ha due piedi, ma non è molto stabile. Il Talmud dice che la falsità non ha piedi. E il Talmud dice, cosa vuol dire la falsità non ha piedi? Vuol dire che non ha base, che proprio nel nome stesso di Korach le tre lettere non sono tre lettere che non hanno una buona base. Mentre dice il Talmud il nome di Dio, sapete qual è la firma del nome di Dio? Emet. Il Golem di Praga, quell'uomo robot creato da Maral di Praga, aveva inciso sulla sua fronte le lettere Emet, che è la firma di Dio. Dio è Emet perché è composto da tre lettere che tutte e tre hanno delle basi molto stabili. La Taf ha due basi solide, la Mem ha una base molto lunga, la Aleph ha due basi molto più solide. Ebbene, Emet è veritiero. Quello che è veritiero ha delle buone basi, ha dei buoni piedi, c'è. A parte il fatto che è vero come concetto, cioè deve essere veritiero come uomo, ma anche nel nome stesso, le sue lettere che compongono quelle parole, quel suo nome, che rappresenta la sua energia, sono lettere stabili, che hanno delle basi forti e solide. Ebbene, le tre lettere di Korach hanno delle basi molto, molto, dei piedi molto, diciamo, sottili e delicati, e infatti è un nome che non ha una buona stabilità, infatti Korach, la sua esistenza è molto falsa. Alla fine lui muore. Alla fine, invece, tutto ciò che appartiene a Dio deve avere delle basi solide, deve essere veritiero. Dobbiamo scegliere nella nostra vita solamente cose che sono molto basi, che hanno delle basi molto solide, molto concrete. Perché tutto ciò che è vicino a Dio deve essere veritiero, deve essere stabile. Qualsiasi persona che nella vita ci dà una minima sospetto di mancanza di stabilità, di sicurezza, di forza, di verità, è una persona che dobbiamo tenere molto lontano da noi. E questo è stato l'errore di Korach, una persona molto ricca, intelligente, saggia, grande comunicatore, grande stratega e politico, però una persona un po' ambigua, una persona che aveva un nome molto strano, una persona che molto indagava tanto, una persona che le lettere del suo nome non hanno stabilità, non hanno basi. Vuol dire che anche nella sua vita faceva delle scelte che non erano molto stabili, molto forti. Una persona che ha trascinato nella morte tutti quelli che sono stati vicino. Noi ricordiamoci nella vita di tenerci lontano tutti quegli uomini che sono falsi, che sono malvagi. Come dice David Amelech nei Salmi più volte, siamo sempre vicini a Dio e vicini agli uomini che rappresentano Dio su questa terra. E allontaniamoci dai malvagi che possono solo portarci dei danni e delle conseguenze negative, come è successo agli amici di Korach. Cari amici, siamo arrivati alla fine della nostra lezione. Bravo, grazie Gabbiano. Questo le gambe corte si basa sul Talmud, questa espressione, come che mi dici. Purtroppo non posso approfondire bene questo perché potremmo fare una lezione solo su questo discorso delle gambe corte, delle gambe, delle lettere. È un argomento abbastanza anche un po' mistico, così molto bello, che potremmo un giorno sviluppare insieme. Cari amici, siamo arrivati alla fine della nostra lezione settimanale su Paltalk, www.paltalk.com. Invitiamo tutti i nostri amici ascoltatori che ascolteranno anche l'MP3. Se vogliono collegarsi online giovedì sera alle 21.30 possono vivere questa lezione, non solo sentirla in differita, ma sentirla in diretta, partecipare, chiedere domande, rispondere. Ebbene, cari amici virtuali di nostra Virtual Yeshiva, vi auguro un buon fine settimana, vi auguro di essere sempre vicini a persone valide, persone di valore, persone corrette, persone oneste, e di allontanarvi da tutti quelli opposti di queste che abbiamo detto, e di avere una vita felice, e non fare l'errore di trascinarci agli uomini che hanno soldi, forse, persone che comunicano, parlano bene. Rimaniamo solo vicino a Dio e fidiamoci solo di Lui e delle persone vicine a Lui. Speriamo che potremo fare delle scelte giuste nella nostra vita e di avere una vita felice e corretta e di non sbagliare e di avere, come abbiamo detto prima, buon nome, una buona moglie, buoni vicini, tutti gli insegnamenti che abbiamo detto prima. Amen, Keni Ratzon.